Ecco, mi pare che Salvatore Natoli abbia dato fondo veramente a molta della sua qualità e conoscenza, non solo nell'ambito del volume, ma dato che l'ho letto molto bene, tante citazioni sono preziose perché non sono contenute lì, e quindi in realtà mi è davvero piaciuto come è stato condotto questa nostra lezione, e ritengo che possa essere utile, dato che siamo passati da una fase di elaborazione di cosa sia la fiducia, che può apparire, come abbiamo visto, magari più astratta, ma non lo è, a qualcosa di estremamente più concreto, con un fondo di ironia anche legato a cos'è la situazione politica attuale. Ecco, io chiedo a chi vuole intervenire di portarsi su questo ambito di concretezza e di lanciare qualche altra indicazione, provocazione o suggerimento per completare la nostra giornata. Noi prendiamo sempre gruppi di 3 domande. Va bene. Andrea Vincenzo, ce n'è un terzo. Stefano Guffanti, e poi dopo al prossimo giro là in fondo. Andrea, prego. Uguale, va bene. Se la voce è alta va bene anche da lì, se no va bene anche venire. Alzatevi pure, ecco. Così.
Io volevo chiedere a Salvatore Natoli, con riferimento appunto alla parola chiave di stamattina, fiducia, la sua relazione con la sovrastruttura economica, finanziaria, organizzativa dei paesi più avanzati, cioè l'Italia in particolare, ma io direi con riferimento in generale agli Stati Uniti d'America, perché l'asserzione che voglio fare, ed è questa la domanda, in maniera magari un pochino ex abrupto, provocatoria, è se sia possibile in questo sistema organizzativo una fiducia reale tra le persone. Perché dico questo? Perché la mia sensazione è quella che anche la fiducia in questo contesto si sia un po' cosificata. In che cosa noi saremmo indotti ad avere fiducia, a portare fiducia? Sulle cose prevalentemente, cioè le aziende per esempio tendono a fidelizzare, no? Si dice il consumatore, mentre, questa è la mia sensazione anche sentendo le cose che sono state dette stamattina, mi sembra che la parola contenga in sé un elemento ontologico pregnante. Cioè la parola fiducia ha molto a che vedere, io credo, con la speranza, ma va anche oltre alla speranza, proprio perché ripone fiducia nelle persone prevalentemente, non nelle cose. Pensiamo, che ne so, al contadino che ha fiducia che la prossima settimana, che ha speranza che la prossima settimana piova. La fiducia è un'altra cosa, cioè è avere una predisposizione a fidarsi appunto del genere umano. È possibile questa cosa all'interno di quella sovrastruttura che dicevo prima, e anche all'interno di un contesto che i latini definivano homo homini lupus, cioè un contesto dove per natura, diciamo, almeno secondo una certa visione del mondo, le relazioni umane, pur essendo anche permeate dalla fiducia, sono in realtà, come dire, connaturate alla sopraffazione. Di questo fatto ne abbiamo la palmare evidenza andando a scorgere la storia, vedendo quanti conflitti la storia non è stata segnata nei tempi passati. E allora io dico, è possibile appunto avere fiducia nelle persone in questo contesto dove la fiducia è mercificata, cioè dove anche questo sentimento umano è tradotto in termini di mercificazione. Pensiamo anche ai rapporti fiduciari che si hanno con, tra virgolette, le istituzioni preposte, che possono essere per esempio di tipo bancario, ma possono essere anche le istituzioni rappresentative che dicevamo prima. Questa sensazione, concludo, di sfiducia è secondo me invece generalizzata, perché ora siamo in procinto per esempio di una nuova consultazione elettorale. Probabilmente, non sarò una Cassandra a dire quello che sto dicendo, ci sarà un notevole astensionismo in questa nuova consultazione elettorale, sicuramente permeato dal fatto che, come ho sentito anche stamattina, la frase ricorrente nell'elettore, o almeno in un certo tipo di elettore, sarà quella: tanto sono tutti uguali. Quindi in quell'asserzione io credo si contenga un elemento di sfiducia generalizzata, che prima che essere di sfiducia nel rappresentante democratico è una sfiducia ontologica, cioè una sfiducia nella persona, nel genere umano, che secondo, diciamo, la mia visione, la mia, diciamo, sensazione, è il prodotto della sovrastruttura che dicevamo prima. Ci hanno provato gli Stati Uniti, per esempio, a cambiare questa modalità interpretativa, mettendo proprio nella Costituzione americana il fatto che la Costituzione americana è fondata sulla felicità individuale. I risultati però sono da tutti da verificare. Ci ha provato la Chiesa Cattolica.
Un italiano, Gaetano Filangieri, purtroppo, ad aver dato quel tipo di...
Però significa un'altra cosa.
Ci ha provato la Chiesa Cattolica, e soprattutto in Italia, a mettere al centro l'uomo nelle sue dimensioni di relazioni umane, e anche qui però i risultati sono tutti da sperimentare. Chiedo a Salvatore come si possa far ritornare al centro delle relazioni tra gli uomini, in quel contesto lì, delle relazioni vere e non cosificate, quando la sovrastruttura è forse quella che ho tentato di tratteggiare.
Molto chiaro.
Grazie. Quindi, il centro? Sì, sì.
Sì, vieni. Il centro è carino, il microfono.
Vincenzo Sabatino, prego. Sì.
Sono Vincenzo e lavoro all'Università Cattolica. Volevo complimentarmi con entrambi innanzitutto, perché è davvero interessante l'incontro di oggi, e poi allora una considerazione e una domanda. Allora, la considerazione è davvero, dopo l'incontro di oggi, è: vado a votare o non vado a votare? Perché non è il problema per chi voto, ma vado a votare o non vado a votare. E la seconda cosa è la seguente, cioè a proposito del cambiamento, dell'innovazione nel settore pubblico, quello che è emerso, mi sembrava che il concetto un po' della persona, del politico, del che pensi mi, diciamo così, è quello che è il soggetto che la nostra società attiva come soggetto protagonista del cambiamento, e poi, come ha detto Salvatore, puntualmente questo cambiamento non c'è mai. Basta vedere appunto negli ultimi 20-30 anni, da Berlusconi e più di recente Renzi, eccetera. Allora la mia domanda è: dato che occorre un qualcosa di più consolidato, quindi il problema non sta proprio nell'ambiente culturale, nell'ambiente sociale, la domanda in realtà è sia per Salvatore che per Paolo, ma se vuole anche rispondere Luca, quindi è questo il vero problema, cioè una società troppo postmoderna, come si diceva, una società, come si trova una risposta alternativa? È possibile costruire una proposta di lungo periodo, quindi non di breve? Se sì, come, e eventualmente con su quali punti?
Grazie. Stefano, parte.
Stefano, anch'io mi unisco ai complimenti di Vincenzo. Riflettevo, lavorando nella pubblica amministrazione ormai da parecchi anni, sulle parole di Salvatore circa i protocolli, no? E io ho constatato, in tanti anni, una tendenza sia di chi amministra, della burocrazia che amministra, sia del politico che dà gli indirizzi, a concentrarsi sul futuro. Faremo progetti, anche i meccanismi di valutazione sono prevalentemente concentrati su cose extra gestione caratteristica, no? Mentre il cittadino di solito è toccato dalla gestione caratteristica, quindi dalle visite piuttosto che dalle pratiche. La risposta che mi sono dato sul perché questo avviene è che da un lato c'è un meccanismo, chiamiamolo mediatico, che porta a un eccesso di sintesi, a pensare erroneamente che alla gente non interessino i dati, non interessano le analisi. E dall'altro forse fa anche comodo avere una pubblica amministrazione meno preparata, con persone meno preparate e quindi più manipolabili, no? La soluzione potrebbe essere appunto quella di adottare i protocolli e recuperando, diciamo, l'autorevolezza dei dati, che adesso viene messa incredibilmente in discussione, no? Sarebbe bello che ci fosse una condivisione proprio generale da parte della stragrande maggioranza dei partiti politici sul fatto che gli obiettivi vanno comparati con le risorse disponibili, con i risultati, le competenze presenti. Non deve essere solo il curriculum sul sito, ma deve essere dov'è, in quale ufficio è, che cosa fa. Abbiamo avuto una testimonianza autorevole, e mi fermo qua, del sociologo di Foggia, che ci raccontava come con 15.000 lavoratori schiavi nei campi a raccogliere pomodori ci fossero 8 ispettori del lavoro, di cui 2 donne, no? E quindi lì, come dire, la dichiarazione di intenti è proprio una dichiarazione di intenti. Ecco, smascherare questo tipo di cose, a mio parere, potrebbe forse favorire una vera riforma.
Grazie.